Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Cari ascoltatori, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la rubrica Il Segnalibro. Oggi ci avviciniamo all'opera di Mario Rigoni Stern, L'uomo dell'altipiano, di cui ricorre il centenario della nascita. Il suo primo libro, Il sergente nella neve, libro autobiografico, verrà letto e narrato da Daniela Barzan e Giovanna Amore. Mario Rigoni Stern è nato il 1 novembre del 1921 ad Asiago e lì, dopo il rientro dalla guerra, ha vissuto fino alla morte avvenuta nel 2008. Ha trascorso l'infanzia e la prima giovinezza tra boschi, malghe e gente di montagna. A 17 anni si è arruolato volontario alla Scuola Militare di Alpinismo di Aosta e ha combattuto nel 1940 come alpino al confine con la Francia, poi sul fronte greco-albanese e infine in Russia. L'esperienza della campagna di Russia, iniziata con Baldanza, si è conclusa con una totale disillusione sia sulla politica dei regimi nazifascisti che sulla guerra. Uomo di grande vocazione civile e di altissima coscienza morale, fu sempre insofferente per le offese arrecate alla dignità dell'uomo, dei più deboli e alla natura. È considerato uno dei più grandi narratori del Novecento e la sua chiamata alla scrittura nel 1953 è stata dettata dalla necessità di testimoniare ciò che era stato, fatti ed eventi legati a pagine tragiche della storia, perché non andasse perduto il ricordo di uomini e storie individuali e collettive, e anche di personali speranze e disillusioni. Volle testimoniare a sfida del tempo ciò che aveva vissuto e visto anche a nome dei suoi compagni che non erano tornati dalla guerra. Un monito a non ripetere gli stessi errori. Da qui è nato Il sergente nella neve, in cui racconta la sua esperienza di sergente degli alpini nella ritirata di Russia durante la Seconda Guerra Mondiale. Alcuni libri di Rigoni sono legati a sue esperienze personali, altri sono un omaggio alla sua terra e alla sua gente, altri ancora parlano del prezioso rapporto uomo-natura e dei suoi protagonisti, le api, i boschi, gli animali, il ciclo delle stagioni. Un rapporto fatto di rispetto, attenzione, equilibrio, semplicità e ascolto. Nel volume Storie dall'altipiano, un meridiano Mondadori, è raccolta l'intera opera dello scrittore di Asiago. Per Rigoni è stato un privilegio imbarazzante, poiché si reputava un salice nano tra i grandi della letteratura. A tal proposito, prima di iniziare la lettura de Il sergente nella neve, vogliamo riportare queste parole del grande Rigoni Stern a Renzo Oberti in un'intervista del 2003. La letteratura è una foresta. Ci sono alberi grandi e bellissimi che superano gli altri. Si chiamano Omero, Tucidide, Virgilio, Dante, Boccaccio, Cervantes, Shakespeare, Leopardi. Dove la foresta alpina si dirada e la montagna diventa nuda, lassù cresce l'albero più piccolo della terra, il salice nano. Nella foresta della letteratura, io sono un salice nano. Il sergente nella neve ci porta sulle rive del fiume Don, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Le truppe dell'Asse sono impegnate nella conquista della Grande Russia e tra le migliaia di uomini inviati nella campagna militare ci sono anche i soldati italiani e tra questi gli alpini e il sergente maggiore Mario Rigoni Stern. Sulla riva destra del Don sono schierati i nostri soldati, sulla riva sinistra i nemici, i russi. Sembra una guerra di trincea, e il caposaldo assume le fattezze di un piccolo mondo, con riti che talvolta sanno di casa.
Ho ancora nel naso l'odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore arroventato. Ho ancora nelle orecchie e sin dentro il cervello il rumore della neve che crocchiava sotto le scarpe, gli sternuti e i colpi di tosse delle vedette russe, il suono delle erbe secche battute dal vento sulle rive del Don. Ho ancora negli occhi il quadrato di Cassiopea che mi stava sopra la testa tutte le notti e i pallidi sostegni del bunker che mi stavano sopra la testa di giorno. E quando ci ripenso provo il terrore di quella mattina di gennaio quando la Katiuscia, per la prima volta, ci scaraventò le sue 72 bombarde. Prima che i russi attaccassero e pochi giorni dopo che si era arrivati, si stava bene nel nostro caposaldo. Il nostro caposaldo era in un villaggio di pescatori in riva al Don, nel paese dei cosacchi. Le postazioni e le trincee erano scavate nella scarpata che precipitava sul fiume gelato. Tanto a destra che a sinistra la scarpata declinava sino a diventare un lido coperto di erbe secche e di canneti che spuntavano ispidi tra la neve. Al di là di un lido a destra il caposaldo del Morbegno, al di là dell'altro quello del tenente Cenci. Tra noi e Cenci, in una casa diroccata, la squadra del sergente Garrone con una pesante. Di fronte a noi, a meno di 50 metri sull'altra riva del fiume, il caposaldo dei russi. Dove eravamo noi doveva essere stato un bel paese. Ora, invece delle case, rimanevano in piedi soltanto i cammini di mattoni. La chiesa era a metà e nell'abside erano comando di compagnia, un osservatorio e una postazione per la pesante. Scavando i camminamenti negli orti delle case che non c'erano più, uscivano fuori dalla terra e dalla neve patate, cavoli, carote, zucche. Qualche volta era roba buona e si faceva la minestra. Le uniche cose vive, animalmente vive, che erano rimaste nel villaggio erano i gatti. Gatti grossi e scontrosi che vagavano fra le macerie delle case a caccia di topi. I topi non facevano parte del villaggio, ma facevano parte della Russia, della terra della steppa. Erano dappertutto. Quando si dormiva, venivano sotto le coperte a caldo con noi, i topi. Per Natale volevo mangiarmi un gatto e farmi con la pelle un berretto. Avevo teso anche una trappola. Ma erano furbi e non si lasciavano prendere. Una notte di luna sono uscito con Turn, il piemontese, a cercare qualcosa fra case diroccate più discoste. Siamo scesi in quei buchi che sono davanti ad ogni isba, dove i russi ripongono le provviste per l'inverno e la birra d'estate. Quella volta trovai una pentola di ciliegie secche e Turn due sacchi di segale e due sedie. Ed io in un altro buco uno specchio grande e bello. Volevamo portare quella roba nella nostra tana, ma c'era la luna. La vedetta russa che stava al di là del fiume non voleva che portassimo via la sua roba e ci sparò. Dietro un cammino abbiamo aspettato che una nube coprisse la luna. Poi, saltando fra le macerie, abbiamo raggiunto la nostra tana, dove i compagni ci aspettavano. Era proprio bello sedersi su una sedia per scrivere alla ragazza, o radersi guardandoci nello specchio grande, o bere alla sera lo sciroppo delle ciliegie secche bollite nell'acqua della neve.
Il sergente Rigoni ricorda, con particolare affetto, alcuni dei suoi commilitoni, tra cui il taciturno e alto Lombardi, che sorrideva poco e sembrava facesse parte di un altro mondo, e sapesse cose che non poteva dire. E anche il piccolo, attivissimo alpino, ridicolo nel suo camicione bianco su cui si impigliava sempre, e che chiamavano il Duce. Piccoli, grandi uomini, stanchi di guerra e con la grande voglia di tornare a casa. Anche per loro arriva il 25 dicembre.
Venne anche il giorno di Natale. Sapevo che era il giorno di Natale perché il tenente la sera prima era venuto nella tana a dirci È Natale domani. Lo sapevo anche perché dall'Italia avevo ricevuto tante cartoline con alberi e bambini. Una ragazza mi aveva mandato una cartolina in rilievo con il presepio e la inchiodai sui pali di sostegno del bunker. Sapevamo che era Natale. Nella notte ero andato per vedere tutti i posti di vedetta del caposaldo e ogni volta che trovavo fatto il cambio dicevo «Buon Natale!». Anche ai camminamenti dicevo «Buon Natale!». Anche alla neve, alla sabbia, al ghiaccio del fiume, anche al fumo che usciva dalle tane, anche ai russi, a Mussolini e a Stalin. Era mattina, me ne stavo nella postazione più avanzata sopra il ghiaccio del fiume e guardavo il sole che sorgeva dietro il bosco di roveri sopra le postazioni dei russi. Era troppo freddo star lì fermo e risalendo il camminamento rientrai nella tana della mia squadra. «Buon Natale!» dissi. «Buon Natale!» Meschini stava pestando il caffè nell'elmetto con il manico della baionetta. Bodei faceva bollire i pidocchi. Giovannin stava appollaiato nella sua nicchia vicino alla stufa. Moreschi si rammendava le calze. Quelli che avevano fatto gli ultimi turni di vedetta dormivano. C'era un odore forte lì dentro. Odore di caffè, di maglie e mutande sporche che bollivano con i pidocchi e di tante altre cose. A mezzogiorno Moreschi mandò per i viveri, ma siccome quel rancio non era da Natale, si decise di fare la polenta. Meschini ravvivò il fuoco, Bodei andò a lavare il pentolone in cui aveva bollito i pidocchi. Venne poi dentro il cappellano del Vestone. «Buon Natale, figliuoli, buon Natale!» e si appoggiò con la schiena ad un palo di sostegno. «Sono stanco», disse. «Ho fatto tutti i bunker del battaglione. Quanti ce ne sono ancora dopo il vostro?» «Una squadra sola», dissi. «Dopo viene il Morbegno. Dite il rosario stasera e poi scrivete a casa. Ora vado dagli altri. Arrivederci!»
Vengono a chiamare il sergente Rigoni perché il capitano lo vuole al comando di compagnia a Valstagna e per fargli gli auguri di Natale. Il capitano gli mette tra le braccia un fiasco di vino e due pacchi di pasta. Ritornato al caposaldo, il sergente Rigoni risponde al chi va là con «pasta asciutta e vino». Rigoni ama descrivere altri commilitoni e tra questi «Tur», il piemontese più allegro di tutti, che si faceva le sigarette con la carta sottile delle lettere ricevute da casa. Meschini, che preparava tutte le sere la polenta. Il tenente Moscioni, che lavorava come un mulo e aveva in zaino pacchi di sigarette popolari e Milit. E anche il simpatico Giovannin.
Giovannin, ogni volta che gli capitavo a tiro, mi chiamava in disparte, mi strizzava l'occhio e sottovoce mi chiedeva: «Sergente Maggiù, che arriveremo a Baita?» Perché lui era certo che io sapessi come sarebbe andata a finire la guerra, chi sarebbe restato vivo, chi morto e quando. Così io rispondevo con sicurezza: «Sì, Giovanni, che arriveremo a Baita». Secondo lui dovevo anche sapere se avrebbe sposato la sua ragazza. Qualche volta gli dicevo che doveva stare attento agli imboscati. Si appollaiava nella sua nicchia vicino alla stufa e con gli occhi mi ripeteva: «Sergente Maggiù, che arriveremo a Baita!» Pareva che fra noi due vi fosse un segreto.
Arriva la notte di Capodanno del 1943. Proprio quella notte il tenente Sarpi, siciliano di nascita, viene ucciso dai russi.
La notte di Capodanno vi furono i fuochi artificiali. Diavolo se era freddo. Cassiopea e le Pleiadi brillavano più che mai sopra le nostre teste. Il fiume era gelato completamente e ogni mezz'ora bisognava dare il cambio alle vedette. Verso mezzanotte venne la sagra. D'un tratto pallottole traccianti mandavano a pezzi il cielo. Pallottole di mitragliatrice passavano sopra il nostro caposaldo miagolando e davanti le nostre trincee scoppiavano i 152. Tremava la terra e sabbia e neve colavano giù dai camminamenti. Improvvisamente tutto ritornò calmo. Proprio come dopo la sagra tutto diventa silenzioso e nelle strade deserte rimangono i pezzi di carta che avvolgevano le caramelle e i fiocchi delle trombette. Sentimmo che Chizzarri veniva in cerca di noi. «Signor tenente, vi vogliono al telefono!» disse. Rimasi solo e guardavo i reticolati e indovinavo nel buio le postazioni dei russi. Sentii una nostra vedetta tossire e un passo lungo e felpato come quello del lupo. Il tenente ritornava. «Cos'era?» dissi. «È morto Sarpi», rispose. Accese due sigarette e ne passò una a me. Mi sentivo allo stomaco come un calcio di fucile e alla gola chiusa come se avessi da vomitare qualcosa e non potessi. «Tenente Sarpi». «È stata una pattuglia», disse il tenente. «Andiamo a dormire ora. Buon anno, Rigoni». Ci stringemmo la mano. Come tutte le mattine, quando venne l'alba, andai a dormire. Come sempre, mi sdraiai sulla paglia che una volta era stata il tetto di un'isba, con le scarpe, le giberne, il passamontagna. Mi tirai sopra il pastrano con il pelo e, guardando i pali del bunker, mi addormentai.
Avete ascoltato la prima parte di Il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern, letto e narrato da Daniela Barzan e Giovanna Amore. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della seconda parte.
Avete ascoltato Il segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.